Dunque, il libro parla prendendo lo spunto da un personaggio che è realmente esistito, al quale anche la scrittrice teme molto, e da cui però io prendo soltanto lo spunto facendo un personaggio inventato, a cui attribuisco naturalmente cose di mia invenzione. E la storia, da una parte, di quest'uomo ossessionato tutta la vita dal desiderio di costruire un gigantesco, grottesco, assurdo museo della guerra in cui raccoglieva tutte le armi possibili, immaginabili, facendo autocarri, ponti caduti, lance, acidi, perché estendeva l'idea della guerra anche al mondo animale o vegetale, e che alla fine, da questa mania, diciamo così, coatta, perché il suo sogno era quello di costruire un museo della guerra che dovesse, con la documentazione di tutti questi orrori e strumenti d'orrore, dovesse portare alla pace, una pace definitiva. Questa mania alla fine si riscatta nella mia invenzione, quando si mette a cercare qualche cosa di diverso dal appassionante, ma anche sterile collezionismo, cioè cercare non cancellati e coperti di calce nella riviera, perché al centro di questo labirinto c'è un fatto storico terribile, cioè negli ultimi 2 anni della seconda guerra mondiale a Trieste, nella riviera, cioè una vecchia fabbrica ancora austriaca di riso, i nazisti avevano installato non solo una prigione in cui venivano incarcerati molti antifascisti, molti ebrei soprattutto, poi italiani, sloveni e così via, e alcuni dei quali venivano mandati nei campi di sterminio in Germania, e altri venivano invece massacrati e bruciati nella Riviera, dove c'era l'unico forno crematorio esistito in Italia, piccolo ma comunque un forno crematorio. E sembra, questo è, diciamo, uno dei fili che percorrono il libro, che sulle pareti di queste celle le vittime avessero scritto alcuni nomi, non, che poi furono stranamente coperti di calce, e che sembra, e poi nella mia storia il protagonista che poi trova una tragica fine in un rogo forse doloso, in cui appunto dormiva nel suo stesso museo in mezzo a tutte le sue armi, e sembra che avesse trascritto in alcuni dei suoi innumerevoli, anche ossessivi, quaderni, libri d'appunti, taccuini, in nomi, e non nomi dei carnefici, perché i carnefici i loro nomi si conoscono, nemmeno delle vittime, perché si conoscono anche i nomi delle vittime, ma nomi forse di quella zona grigia, di quei complici incolpevoli, persone che frequentavano in qualche modo i carnefici, come io scrivo, persone che non avevano le mani sporche di sangue, ma che non avevano problemi a stringere le mani sporche di sangue. Questa è una delle storie, e questo, di quest'uomo senza nome, in cui poi in questo museo ogni oggetto, come la lampada di Aladino strofinata, racconta la sua storia, la storia dell'uomo che con quest'arma ha ucciso, che è stato ucciso, vicende, storie della vita, degli amori e così via. Ma il libro è anche la storia della donna, di Luisa, incaricata di allestire questo museo durante la vita e poi soprattutto dopo la morte tragica e misteriosa dell'uomo, di costruire questo museo. E Luisa è figlia di due esili, è figlia di una madre ebrea triestina, la cui famiglia è perita nella Shoah e che è anche coinvolta in una tragica mescolanza di tragedia, di violenza subita, anche inferta, anche di colpa, di delazioni e così via. E figlia di un sergente afroamericano, venuto con l'esercito americano, che arrivò a Trieste nel 1945, e da lì poi il romanzo si apre anche su altri orizzonti. Quindi questi due esili, la Shoah da una parte, l'esilio ebraico, scusi, il Galut da una parte e la tratta dall'altra, i salmi e gli spiritual e la comune intorno a un canto biblico che potrebbe essere comune anche agli avi paterni di Luisa, come potremmo cantare le canzoni di Sion in terra straniera, e della storia appunto di Luisa, della sua vicenda, del suo amore, ed è una storia del rapporto tra figli e genitori e così via. E questa idea mi era nata, perché l'ho scritto non lo so, io sono sempre stato molto, intanto da un lato colpito dal fatto che della Riviera, e questo è un altro tema del libro, non se ne parlasse mai. Anch'io, per esempio, ho conosciuto relativamente tardi questa storia, conoscevo tutto della resistenza, dei torturatori nazisti, però della Risiera in qualche modo era come sepolta in uno strano oblio, come se la città fosse stata operata e privata del suo ippocampo, dove il centro delle memorie. Questo mi ha sempre colpito, per questo sono andato in questa ricerca, che non è una ricerca storica, intendiamoci, però io trovo che la realtà è sempre tanto più terribilmente, qualche volta felicemente, creativa della fantasia. Sam Altuai diceva: la verità è più bizzarra della finzione, ed è vero, e in questo caso naturalmente quello che è successo lì sfida ogni invenzione. E io ho sentito questa necessità, e poi perché l'abbia scritto è difficile dire, se uno si sente attratto da personaggi che naturalmente sono inventati, ma che trovano vari modelli in persone, in storie, in vicende della sua vita, e in qualche modo scrivere significa sempre anche scrivere in modo totalmente indiretto, come in questo caso la storia, non dico della propria vita così come si è svolta, perché io non ho niente a che fare con quelle vicende e con quelle tragedie, anche per ragioni anagrafiche, ma certamente con quella che è la vita della mente, i pensieri, degli interessi, delle passioni, del cuore, per cui ogni romanzo è anche un ritratto, uno specchio, seppure distorto, di chi l'ha scritto.
Mani che non hanno problemi a stringere, mani sporche di sangue che ritornano nella storia ciclicamente. Secondo lei il nazifascismo è stato sconfitto del tutto o resta il pericolo di un ritorno in futuro? E nel caso resti, come scongiurare questo ritorno?
No, allora, il nazifascismo è stato certamente sconfitto nelle sue forme storiche, proprio intendendo, proprio perché storicamente bisogna essere precisi, questo è stato sconfitto. Naturalmente no, con questo non è stato sconfitto il male del mondo, il razzismo, il rifiuto, le varie forme di xenofobia, di persecuzione, in cui naturalmente rivive ancora il vecchio nuovo antisemitismo, in cui accanto a questo vivono altre violenze nei confronti di chi non è identico a noi. In questo senso, quindi, se prendiamo come categorie metafisiche il nazifascismo, non è stato sconfitto storicamente, sì, ma il problema non è più, grazie a Dio, il problema di Hitler o di Mussolini o di altri, ma è il problema di questa il nostro problema è un altro, il nostro problema è il problema di un mondo in cui in realtà noi stiamo vivendo la quarta guerra mondiale. La terza si è già stata tra il 45 e il 91, 89 ha vinto l'Occidente, ci sono stati 45 milioni di morti in questa terza guerra mondiale, per nostra fortuna, non dalle nostre parti, e adesso c'è questa strana quarta, perché ci sono guerre dappertutto, rifiuti di gente, dell'altro dappertutto, che però non si sa mondialmente di chi contro chi. E questo naturalmente è una tragedia, perché siamo avvolti in una spirale di violenza che io credo, temo, spero di essere smentito ovviamente, ma sarà crescente, è una violenza che in molti casi sarà atomizzata, spezzata, mimetizzata, in cui sarà difficile perfino orientarsi, non so, per esempio Assad è un alleato dell'Occidente o un nemico, tanto per fare un esempio. Pensi a una violenza inestirpabile, la guerra nell'Afghanistan sta durando quasi tre volte la seconda guerra mondiale, quindi io credo che viviamo in un momento di grandissimo smarrimento. Naturalmente questa non è una minima ragione per perdere la testa, ognuno deve continuare a fare quello che crediamo giusto, però certamente il razzismo in varie forme, credo nuove, non è affatto sconfitto. E il problema non è più, non solo, non credo sia solo, esiste ancora, certo esistono ondate repugnanti di antisemitismo, non credo che questo sia come è stato un pericolo, diciamo così, mondiale. Esiste una forma di nazismo, diciamo, politico generalizzato, queste febbre identitarie, questo rifiuto dell'altro e sempre di più, come spesso rifiuteremo anche il nostro vicino di casa e poi se rifiuteremo alla fine anche noi stessi. Io dico sempre che non mi va tanto di coabitare con me.
Come valuta la risposta che sta dando l'Occidente alle questioni geopolitiche nel Medio ed Estremo Oriente?
Credo, dunque, da quel poco che posso giudicare e capire, veramente poco che posso giudicare e capire, credo siano risposte deboli perché esitanti. Io non credo che l'Occidente, dove poi l'Occidente non è così monolitico, no? L'Unione Europea è Occidente, gli Stati Uniti sono Occidente, la politica degli Stati Uniti è quella dell'Unione Europea, se l'Unione Europea è una politica, cosa di cui purtroppo dubito perché in realtà non esiste, come io sempre spero che un giorno esisterà uno Stato europeo, che è anche molto diverso. Credo che sia una politica continuamente contraddittoria, esitante, per esempio di fronte alla violenza, esitante tra la reazione alla violenza e subito viceversa il farsi indietro. Insomma, bombardare l'ISIS una volta a settimana e poi tirarsi subito indietro, tanto poi, insomma, credo che non ci sia una chiara visione politica e credo che negli ultimi anni, decenni siano stati fatti da parte dell'Occidente, anche in buona fede, dei terribili errori. Perfino la caduta di regimi indubbiamente intollerabili e tirannici, come in Iraq di Saddam Hussein, la Libia di Gheddafi, sono caduti provocando conseguenze quasi ancora più negative. E sono caduti non in base a un preciso disegno politico che vedeva chiaro sul dopo.
Invece, come giudica il clima politico in Italia, anche in riferimento alla costituzione di questo nuovo partito definito della Nazione, che ha un po' una rimembranza del ventennio fascista?
Ma anche qui sono, cioè, come tutti gli uomini del XX secolo, io per età sono un uomo del XX, non del XXI secolo, e quindi devo confessare e ammettere lo sconcerto dinanzi in generale a forme che assunto la politica e alle quali certamente noi eravamo impreparati. Se lei pensa, il bipolarismo nel senso proprio forte, tecnico e termine, è sparito quasi dovunque, non solo in Italia e in Europa, è sparita quasi, tranne in certe formazioni fortemente contestative all'idea di partito, e quindi confesso di essere spaesato, non per questo cesso di continuare a credere in quello che ho sempre creduto e di volta in volta, nel mio piccolissimo, cercare di cooperare le soluzioni che ritengo di volta in volta, in un caso o nell'altro, da quello locale a quello generale. Io sono stato anche nel Senato, sono stato un parlamentare 20 anni fa. Quello che ritengo il meglio o perlomeno il meno peggio. Non credo che il pericolo venga da questi, che il pericolo proprio sostanziale che venga da questi ributtanti, rigurgiti fascistoidi, che credo tra l'altro abbiano poco a che vedere col fascismo proprio vero e proprio dal punto di vista storico. Io credo che bisognerebbe anche esitare un po' di più a usare il termine fascista, non per riguardo verso i fascisti, ma perché il termine fascista ha una connotazione, credo, non deb non si credo sia molto più proficuo mantenere la sua connotazione, ovviamente abiettamente negativa, storicamente precisa, piuttosto che farne una specie di dimensione quasi esistenziale, che certamente c'è in questo atteggiamento, ma che è molto variato. Non lo so, veramente non lo so. Io credo che il nostro problema, cioè il vero problema è che noi è l'inesistenza, non dell'Europa, che naturalmente come geografia esiste ed esistono gli stati, ma l'inesistenza di uno Stato europeo. Io sogno, è una cosa sempre più difficile, il giorno in cui potrò votare per un presidente del mio governo che si chiami Rossi, come Gomez o come che so, Schmidt, in cui ci sia un Parlamento che faccia leggi cogenti per tutte, perché finché in Unione Europea può esistere un paese che abbia, faccio solo un esempio, l'esempio di un paese amato per altre ragioni, una Costituzione ungherese non è conciliabile con i principi dell'Europa, eppure c'è. Ora, Così come la regione Friuli Venezia Giulia o un'altra qualsiasi non può fare una legge, ha le sue leggi naturalmente per i problemi che riguardano specifiche esigenze regionali, ma non può fare una legge che, contro una Costituzione che proibisca alle donne di studiare. E viceversa l'Europa assomiglia sempre di più a un traballante, macchinoso marchingegno tipo il Sacro Romano Impero che Napoleone poteva chiudere con un soffio, no? Perché non si ha il coraggio di abolire dovunque il principio di unanimità che blocca tutto. L'unanimità non è la democrazia, l'unanimità caratterizza falsa e simulata i regimi totalitari, sono i regimi totalitari che dicono di avere consenso totale. E finché l'Europa non sarà veramente uno Stato, io credo che saremo in un impasse terribile.
In questo clima di profonda incertezza, secondo lei qual è il ruolo che possono assumere gli intellettuali? Mi riferisco al caso che molti si espongono in prima persona, mentre altri decidono di stare un po' arrintanati nel loro ruolo.
Ma vede, questo è un grande equivoco, non esistono gli intellettuali, noi non vedo perché, non vedo perché si debba identificare la qualifica di intellettuale con l'esercizio di alcune professioni piuttosto che di altre. Non ho mai capito perché un cineasta debba essere di per sé a priori più intellettuale di un dentista. Intellettuale a rigore significa o gramscianamente colui che trasmette il sapere, cioè gli insegnanti, oppure anche chi trasmette il sapere, che sono la falegnameria, oppure chiunque sia capace di visione critica e autocritica delle cose, cioè chiunque sia capace di collocare se stesso o la propria parte politica nell'insieme generale. Credere che essere per esempio un eccellente scrittore voglia dire capire più la politica è falso. Molti tra i più grandi scrittori del secolo scorso sono stati fascisti, sono stati stalinisti, sono stati nazisti. Mirandello ha mandato il telegramma di solidarietà a Mussolini dopo l'assassinio di Matteotti. Noi naturalmente continuiamo ad amare Pirandello, il suo genio, a capire perché abbia fatto, però la sua portinaia capiva la politica meglio di lui. I compagni che andavano devotamente a Mosca ad assistere alla Messe Rouge, alla Messa Rossa, all'impiccagione di altri compagni impiccati da Stalin, non erano intellettuali, perché erano incapaci di vedere criticamente, e questo vale, potremmo fare tantissimi altri esempi. Non vedo perché si chieda, io difatti mi rifiuto sempre di firmare qualsiasi manifesto, anche per cose che destano il mio consenso, se non è come la famosa 2000 parole di Praga, affisso per due giorni, o adesso che c'è internet, per due giorni possa circolare liberamente, offerto la firma di ogni cittadino adulto e vaccinato. Se invece si chiede la firma a me, piuttosto che, naturalmente è morta di fame a mia madre, io non lo firmo, perché è offensivo, questo veramente è offensivo, perché non vedo perché, e difatti troviamo la firma che so di persone, piuttosto che di altre, non esiste questa casta, è falso, è una specie di cosa priva. E poi un intellettuale, o non intellettuale, uno scrittore, anche se ha scritto Divina Commedia, non ha né più né meno doveri di un altro. Ognuno di noi ha doveri rapportati alle proprie possibilità, alle proprie capacità e così via, ma non è che scrivere un capolavoro implichi avere più o meno doveri che fare in qualsiasi altro lavoro. Se no si crea un'aristocrazia intellettuale molto peggiore di quella del denaro o di quella di sangue, che almeno hanno l'oggettività, perché è vero che Bill Gates è più ricco di me, che io abbia un animo più nobile di chi non ha scritto libri è ancora da dimostrare.
Quindi diciamo che ciò che più importa è la coscienza critica?
No, non è, la coscienza critica è di ognuno, non è che uno che abbia scritto una poesia abbia più coscienza critica di uno che sa per far quadrare i conti.
No,
della famiglia.
Dicevo anche riferito ai non intellettuali, come inteso lei.
Ma non è che dico ai non intellettuali, scusi, un letterato completamente preso dalla produzione dei propri libri, promozione, critiche, concorsi ai premi, è esattamente come quegli operai disumanizzati nei tempi moderni, i cepri le cui mani continuano a girare bulloni anche dopo. Non è che occuparci di libri sia più nobile che preparare la cucina. Lenin diceva giustamente: una brava madre di famiglia può essere commissaria del popolo. Io non sono leninista, non sono comunista, ma questa frase è molto più giusta di chi crede la firma a qualcuno che solo magari perché ha la tessera per andare al festival del cinema è considerato una specie di appartenente a una aristocrazia intellettuale. Non esiste.
Mi riferivo alla critica come mettere in dubbio, diciamo, ogni cosa, non prendere nulla di accettato, ma porsi sempre un interrogativo.
Ma questa è una questione che riguarda ognuno, che riguarda la scelta, sì, di ogni persona adulta. Ripeto, non è che esistano una categoria di preti laici che se la sappiano più lunga. Knut Hamsun era un genio della letteratura, e ha fatto il necrologio di Hitler, non la sapeva più lunga di quei contadini norvegesi che facevano la resistenza contro Hitler, non la sapeva più lunga, la capiva meno, e con questo resta in altro campo un genio che amo moltissimo nei suoi libri.
Quindi diciamo che la spinta all'azione può venire dovunque.
Sì, è certo che dovunque, non è che venga da chi ha fatto l'apologia di Stalin e magari ha scritto prima delle ottime poesie. Pensi a quanti grandi intellettuali sono stati antisemiti. L'imbecillità più abietta che sia mai esistita, e ci sono stati grandi intellettuali che sono stati antisemiti. Ora, non chiederemo mica loro, continuiamo a leggere, a imparare. Io imparo da Selin, perché Selin le guaianze ha segnato veramente anche l'amore proprio per gli oscuri, per carità, ma certamente adesso sul piano politico lo ritengo infinitamente meno degno di considerazione, se non come sintomo di un disagio, ma che di uno che non sappia leggere e scrivere.